Ben è detto Signore Gesù, ed è con grande aspettativa che attendo questa serie di servizio, confidando che in qualche modo, in qualche maniera, che il nostro Padre Celeste faccia sorridere per noi le sue benedizioni. E ogni tanto ho un'opportunità di entrare per tenere questi servizi qui nella chiesa con il gruppo, voi piccoli, il gruppo che sono i membri qui della chiesa e i visitatori certamente. E questo non è stato annunciato, era solo un ordinario servizio di preghiera di mercoledì sera. E ho detto, forse stasera scopriremmo se tornare. E ho pensato che ce ne saremmo occupati, forse. È annunciato per la settimana prossima. Ebbene, sarebbe... non possiamo far sedere troppe persone qui. E questi tipi di servizi, se piace a Dio, non sono diretti al, sono diretti alla Chiesa per il beneficio della Chiesa, dove sentiamo che è così assai necessario al momento. Lo è anche ovunque per l'edificazione del corpo di Cristo. E ora, questo nell'insegnamento. Ho tenuto servizi di guarigione per 8 anni continui e poi insegnamento. Sarà in certo modo qualcosa di nuovo. E stavo pensando questo pomeriggio, quando ho aperto la Bibbia, dopo essere stato molto occupato durante il giorno, ho pensato, ebbene, ho detto alle persone che avrei insegnato sulle 7 epoche della Chiesa, forse, se piace al Signore. Ho iniziato a leggere e ho preso solo quello, molto felice. Quando ho iniziato a leggerlo e ho pensato, ebbene, posso prendere tutto quello in una sera, in un'ora. Quindi non sapevo cosa ci avrebbe fatto fare lo Spirito Santo. Noi non cerchiamo di disporre nulla. È solo se è la tua volontà, Signore, vedete? Quello è il meglio. E poi, se sarà la volontà del Signore, vorrei insegnare stasera sulle epoche della Chiesa e domani sera su il marchio della bestia e la sera dopo su il suggello di Dio e altro. E poi sabato, ma il nostro fratello custode mi stava proprio dicendo oggi, ha detto, se lo tengono sabato sera e domenica mattina, di solito, quando entrano gli estranei fra noi, ebbene, la chiesa sarebbe molto sporca e così via. Così hanno suggerito di averlo solo mercoledì, giovedì e venerdì e domenica mattina, domenica sera. E ho detto, ebbene, quello andrebbe perfettamente bene per quanto mi riguarda. Quindi allora cercheremo, se piace al Signore, averlo mercoledì, giovedì, venerdì, domenica mattina e domenica sera. E probabilmente domenica sera possiamo avere un servizio battesimale, siccome le persone hanno chiesto di essere battezzate. E così ora cercheremo ogni sera di iniziare proprio in orario, alle 7:30, e saremo, verrò sul palco per le 8, dovremo essere fuori dal tabernacolo per le 9:30, se piace al Signore, così che voi, so che lavorate e rispettiamo quello. Ed ora questi brevi messaggi dal libro di Apocalisse sono diretti alla Chiesa e vorrei che tutti ricordassero questo, che non sono diretti verso la religione di nessuno o nessun altro motivo, solo proprio al meglio della mia conoscenza per la lettura e la spiegazione della parola di Dio. Vedete? Non è far passare alcun motivo egoista, o non è diretto verso nessuno, nessun individuo, o la chiesa di qualcuno, la religione di qualcuno. È il motivo per cui mi piace insegnare su questa rivelazione qui al tabernacolo, essendo la mia chiesa. Ebbene, mi sento proprio di essere a casa. E io proprio, sapete, in un certo senso do alle mie pecore il tipo di dieta che ho pensato serva a loro, sapete? Alcuni far la gente a volte devono mettere un po' di sale quando l'erba medica è un po' ammuffita, sapete? Potrebbe far male alla pecora se non lo fate. Quindi una volta ogni tanto, quando forse l'erba medica attorno alla chiesa diventa un po' ammuffita e sorgono piccole differenze, così penso che un po' di sale in un certo modo dà sapore, non lo pensate? In certo modo impedisce loro di ammalarsi. Quindi ora preghiamo che Dio ci benedirà in questi sforzi e quanti proprio percepire, proprio come uomini e donne, come siamo, vorrei investigare quello domani sera su cos'è il marchio della bestia. C'è così tanto su ciò nella Bibbia. Chi ce l'ha e chi lo avrà? E poi dopo verrà un tempo in cui ci dovrà essere, e non lo so, potrebbe essere ora. Guarderemo e vedremo, sì, quello ci saranno solo due classi di persone sulla terra, e una sarà marchiata dal diavolo e l'altra il marchio di Dio. E penso che se ci avviciniamo a quel tempo faremo meglio in un certo modo proseguire guardandosi attorno, scoprire cos'è quella cosa, perché certamente non arriverà solo come qualcosa di enorme. La Bibbia disse che sarebbe entrato così facilmente che sedurrebbe gli stessi eletti, se fosse possibile. Così proveremo, se Dio vuole, ad analizzarlo domani sera. Ora, quello è proprio il meglio della mia. Ora, portate la vostra Bibbia, la vostra matita e carta e volete annotare delle scritture. E se non pensate che sia proprio esattamente giusto, scrivetemi un breve appunto e mettetelo su per la sera dopo. Ricordo di essere rimasto un anno e sei mesi su questo libro di Apocalisse, qui nel tabernacolo. Ecco cosa mi piace nell'insegnamento. Amo proprio insegnare. Oh, ma io penso sia meraviglioso. Dà le basi e stabilisce la Chiesa. E nel predicare, ora, ci sono alcune persone che sono predicatori, possono prendere la parola con ispirazione e la propagano là fuori nei luoghi. Quello è annaffiare i semi che l'insegnante ha insegnato, vedete? Ora, dovete porre dei semi prima e poi annaffiarlo. E annaffiare viene dalla predicazione della parola. C'è una grande, vasta differenza tra un insegnante e un predicatore, vedete? Sono due doni dello Spirito del tutto diversi, due diversi doni. E dico questo umilmente, ma io non ho nessuno dei due doni. Ma il mio, come di solito, è pregare per i malati. Ecco cosa il Signore mi ha chiamato a fare. E poi, in questo tempo, mi permette di rilassare la mente per studiare qualcosa di diverso, non avendo servizi di guarigione divina, solo insegnare la parola. Ci troviamo molto bene qui, noi, ricordo, mi avete sopportato a lungo, circa 12 anni qui attorno su ciò, ed ero solito dire non lo intendo come scherzo, ma l'insegnamento è così duro, dicevo, è proprio come un individuo che va al tavolo e mangia pane di gran turco e fagioli. Ora, vi fa bene, ma ogni tanto vi stancate di ciò, da poter avere qualcosa da parte del gelato e torta ogni tanto, in certo modo per bilanciare la dieta, ma le buone cose all'antica vi riempiranno per bene e almeno vi daranno dell'antipasto. Ora, in questo e per mio umile credo che stiamo vivendo nei giorni conclusivi della storia del mondo, voglio renderlo davvero chiaro. Ora, potrei sbagliarmi? Non lo so, nessun altro lo sa. Gesù disse, neanche gli angeli in cielo lo saprebbero. Lui stesso non lo sapeva, disse, quello è solo presso il Padre, è l'unico che sa, ma è certo e autentico che egli sta tornando. E non riesco proprio a vedere nient'altro rimasto se non il rivenuta del Signore. Quando guardo e vedo la nazione divisa, vedo la politica divisa, vedo le case divise, vedo la chiesa divisa, io non c'è proprio altro che possa ripararlo oltre a Dio. Ecco tutto, perché non hanno nient'altro. La morale della nazione è divisa e i partiti politici sono divisi, dove confidavamo tanto nella nostra politica, sono divisi. E un tizio importante in Inghilterra non molto tempo fa ha detto, ebbene, la democrazia era tutte vele e niente ancora. Ha detto, verrebbe un tempo in cui starebbero sulle scatole di sapone a fare propaganda elettorale. Ebbene, è vero, ma non pensava alla sua amata Camera dei Lord, come anch'essa era molte vele e niente ancora. Anch'essa è volata via e ogni regno di questo mondo sarà spezzato in pezzi. Gesù Cristo governerà e regnerà. Quindi c'è, le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue e la giustizia di Gesù. Tutto intorno all'anima mia cede. Egli è ogni mia speranza e appoggio. Su Cristo, la solida roccia, io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. E oh, come ora vorrei che iniziassimo per circa 3 mesi di servizio di insegnamento, così da poter entrare nel libro di Apocalisse e legarlo a Daniele, la grande visione. Quanti sono rimasti nel piccolo gregge qui che erano soliti ricordare quando aveva il vecchio grafico qui? So che il fratello Ead c'era e c'erano molti di voi qui quando aveva il vecchio grafico. Ora, il libro di Apocalisse come è formato, e Daniele si lega adesso, Isaia si lega adesso, tutto il Vecchio Testamento si lega adesso, ed è il libro della rivelazione di Gesù Cristo, vedete? Il libro della rivelazione di Gesù Cristo. E quindi là dentro ci sono 7 chiese, 7 piaghe, 7 suggelli, 7 trombe. Ora, una tromba rappresenta guerra, un suggello, un mistero che si svela, e una piaga è ciò che segue ogni guerra. E con l'aiuto di Dio e con il libro di storia posso dimostrarvi che stiamo vivendo nelle 7 trombe perché la 7ª piaga e il 7º suggello vengano aperti e la 7ª coppa venga versata. Quando suona la 6ª, ci arriveremo forse, il suggellare venerdì sera. Quando la 1ª guerra mondiale, ebbene, quella 6ª tromba suonò in accordo, esattamente in accordo, al tempo in cui Dio ne parlò. Esattamente, geograficamente, seguendo il suggello prima di quello. E quando il mistero fu a quel punto rivelato per il battesimo dello Spirito Santo e poi le persone come la Chiesa non si è mossa e coloro che si mossero rifiutarono di camminare nella luce e tornarono indietro. E la piaga fu aperta a quel tempo e versata sulla terra, che era l'influenza che uccise tutte le persone come fece, migliaia di migliaia. E poi si arriva a quest'ultima epoca dove ci siamo noi. E solo venite, ascoltate ciò che il Signore ha da dire in merito nella sua parola. Ora, quella non è mia invenzione, la leggo proprio come leggere un giornale, proprio dalla parola di Dio. Quindi questa è la sua diretta rivelazione alla Chiesa, per la Chiesa. La rivelazione di Gesù Cristo per la Chiesa. Ora, prima di parlare a Lui o parlare dei Suoi scritti, chiniamo i capi e parliamo a Lui solo un momento in una parola di preghiera. Nostro gentile Padre Celeste, mentre chiniamo solennemente i nostri capi verso la polvere da dove siamo stati presi e a cui un giorno ritorneremo se Tu tarderai, ci chiniamo in umiltà per chiederti di esserci vicino stasera per benedirci. Posso girare le pagine di questa Bibbia, ma non c'è uomo che sia in grado di aprire il libro o scioglierne i suggelli. Ed è scritto qui dentro, colui che toglie da questo, la sua parte sarà tolta dal libro della vita, e chi vi aggiunge, le piaghe di Dio saranno versate su di lui. Padre, ci rendiamo conto, come uomini e donne mortali seduti qui stasera, di sapere che siamo persone destinate all'eternità. Dio, possa venire lo Spirito Santo, lo scrittore di questa Bibbia, e aprirci queste pagine. E possa il tuo umile e inutile servitore predicare come un uomo morente a uomini morenti, come se questo fosse l'ultimo servizio che mai terrei da questa parte dell'eternità, l'ultima sera in cui mai ci raduneremmo insieme. E possa ognuno dei laici agire stasera come se questo fosse l'ultimo sermone che mai sentirebbero. Dio, togli ogni follia. Rendici sinceri, sapendo che dovremo rispondere al giudizio di Dio un giorno. E la nostra attitudine verso Lui e la Sua parola ora determinerà la nostra destinazione eterna. Quindi, Padre, con cuori tremanti, veniamo a Te e chiediamo, lascia che il Signore Gesù, nella forma dello Spirito Santo, prenda stasera la parola di Dio e la dia ad ogni cuore come ne abbiamo bisogno, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Potrebbe sembrarmi un po' strano per alcuni momenti ora cercare di iniziare ad aprire un argomento per insegnare, perché è sempre stato sulla guarigione divina per gli ultimi anni, e poi, o allora, non su profezia, no di certo, e poi andare subito in una fila di preghiera. Ma ora, stasera, vogliamo afferrare lo sfondo del libro che chiediamo a Dio di aprirci. È il libro della rivelazione di Gesù Cristo. Questo libro è stato scritto verso il 96 dopo Cristo, secondo gli scrittori, e fu Giovanni l'amato. Ed ebbe questa visione sull'isola di Patmos, un'isola nel mare Egeo, circa 15 miglia o qualcosa attorno di circonferenza, un luogo davvero roccioso, pieno di serpenti e così via, che la nazione romana usava come Alcatraz, come lo avremo oggi, un luogo di esilio di criminali che il governo non poteva controllare. E questo libro fu scritto dall'ultimo degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, creduto essere l'amato che si poggiava sul suo petto dopo la risurrezione, ed egli disse: «Cosa importa a te se egli rimane finché io venga?» Giovanni morì da anziano. Ognuno dei martiri suggellò la propria testimonianza con il proprio sangue. Giovanni, il suo destino arrivò così. Fu preso e bollito in una vasca di grasso per 24 ore, di grasso caldo, bollente, e senza che gli fosse fatto del male. E lo misero sull'isola, come viene creduto normalmente, come stregone. Egli stregò il grasso in modo che non lo bruciasse, dissero. Certamente quella fu la potenza di Dio. Non potete estrarre lo Spirito Santo da un uomo bollendolo. Beh, quindi cercarono di toglierlo bollendo, ma Dio non lo permise. Ed egli aveva un'opera da fargli fare. E finché Dio non aveva finito con il suo uomo, non c'è niente al mondo che possa infastidirlo. Ecco tutto. Ora, Giovanni, essendo anziano, lui ci viene detto dagli storici che lui fu portato nella chiesa per predicare ed era così anziano. L'unica cosa che diceva era: figlioli, amatevi l'un l'altro. Vi dico, quella è una cosa davvero buona su cui predicare. Figlioli, amatevi l'un l'altro. Mentre invecchio ora nel ministero e mio quasi nel mio 21° anno, penso, sempre mentre proseguo, che questo, più penso al Signore Gesù, più inizio a scoprire che è amore che ricopre l'intera cosa. L'amore di Dio sparso nel nostro cuore per lo Spirito Santo. Ora leggeremo solo pochi versetti qui per essere iniziare e poi andremo subito nell'insegnamento della Chiesa e poi cercheremo di portarlo ad un punto, se Dio vuole, in questo tempo che ho, per portarlo dove possiamo arrivare, da dove prendere il marchio della bestia per domani sera. Ora, questo è per la Chiesa. Ora, cercherò di prendere almeno la Chiesa di Efeso, la prima Chiesa e l'ultima Chiesa in cui viviamo ora, la Chiesa di Laodicea. Ora, la rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data per far sapere ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo. Ed egli ha mandato il suo angelo e l'ha dichiarata avendola mandata per il suo angelo a Giovanni, suo servitore. Ora, la scrittura ci dà un inizio qui. È la rivelazione, o la parola rivelazione significa qualcosa che è rivelato. La rivelazione di Gesù Cristo data a Giovanni, e un angelo fu mandato per portare testimonianza o per dichiararla. Ed egli ha testimoniato della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo e delle cose che ha vedute. Beato chi legge. Quanti vorrebbero avere una benedizione? Allora leggetela, vedete? Chi legge? Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole della profezia e serbano le cose che in essa sono scritte, perciò che il tempo è vicino. In altre parole, non allora il tempo vicino, ma il tempo è vicino quando vedono questa parola viene completata, quando la completa rivelazione. Quando Dio iniziò come un artista che disegna un quadro di qualcosa, egli inizia a riempire le sue parti, potete iniziare a vederlo formarsi. E quando è iniziata all'inizio del libro di Apocalisse, vedete Gesù Cristo iniziare a venire nell'immagine. E alla fine di essa lo vedete completo, seduto con la sua Chiesa, glorificato. Tutti i giorni di peccato e problemi e tentazioni sono finiti e Cristo è seduto con la sua Chiesa nei grandi cieli lassù. Bene, quarto versetto, ascoltate. Giovanni alle chiese. Ora, questo è Giovanni che parla. Prima era Dio che introduce la rivelazione di Gesù Cristo. Secondo Giovanni alle chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è e che era e che ha da venire e dai sette spiriti che sono davanti a Dio. Oh, se solo avessimo una lavagna qui ora per fare un piccolo disegno, vedete? I sette spiriti che sono davanti a Dio. Ora, per risparmiare un po' di tempo, e credo che io, sapendo che non vorrei citare male qualcosa per niente al mondo, e se avete un piccolo dubbio in merito, annotatelo, poi chiedetemi, e vi darò la scrittura perciò. Ed ora, mentre dobbiamo sbrigarci per entrare in questo, così spinti dal tempo, ora, i sette spiriti che sono davanti a Dio, questi sette spiriti sono rappresentati come i sette spiriti che sarebbero mandati per le sette epoche della Chiesa. I sette spiriti davanti a Dio. Potremmo prendere dal Vecchio Testamento e prendere da là, se solo avessimo tempo. E da Gesù Cristo, il fedel testimonio, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, adesso che ci ha amati e ci ha lavati. Mai guardate solo Giovanni che diventa tutto eccitato là. Quando guardò, appena inizia a parlare, disse a lui che ci ha amati e ci ha lavati dei nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti a Dio, suo Padre, sia la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. ci ha resi sacerdoti e re a Dio. Ci è plurale, non reso me sacerdote o un re, ma ci ha resi la Chiesa. Ora, egli sta parlando a queste sette chiese, perché sono sette epoche della Chiesa. Ora disse, dominio e gloria, e siano a lui nei secoli dei secoli. Egli ci ha resi sacerdoti. Sapevate cos'è un sacerdote? Qual è il suo ufficio? Un sacerdote deve fare sacrificio per fare intercessione. E qui in Ebrei, essa disse che noi, la Chiesa, siamo il regale sacerdozio, un regal sacerdozio, una nazione santa, un popolo peculiare. Vedete? Una nazione santa, un popolo peculiare, regal sacerdozio, offrendo, eccolo ora, offrendo sacrifici spirituali. Ogni uomo e donna che vengono a Dio entrano nel velo. Nel Vecchio Testamento c'era un velo sospeso fra il luogo santo e il luogo santissimo. Solo Aronne soltanto doveva entrare là una volta l'anno. Ma ogni uomo che diventava un sacerdote poteva prendere un morso o un assaggio della manna originale che Mosè e Aronne presero il primo giorno che la manna iniziò a cadere dal cielo. Quando attraversarono il fiume Giordano, i nemici furono uccisi dietro di loro e il giorno dopo uscirono e su tutto il terreno c'erano piccole cialde. Dio le aveva fatte piovere dal cielo, la chiamarono manna, aveva il sapore del miele e le persone dovevano solo raccoglierne abbastanza da durare per quel giorno. Se la tenevano di più, si contaminava. E Dio disse a Mosè e Aronne di uscire e prenderne diversi omer pieni, grandi cesti, e portarla vicino all'arca, il luogo santo. E là, quello, ogni volta dopo quella generazione, che ogni generazione dopo quella, finché sarebbe durato quel sacerdozio levitico, immagino, che ogni uomo che era adatto a diventare un sacerdote, quando veniva consacrato sacerdote, aveva il diritto perfetto di ricevere un boccone della manna originale. Pensateci, che privilegio che gli uomini pensavano che avrebbero avuto quando un uomo sapeva che entrava nel sacerdozio. Lui prendeva un boccone di soprannaturale cotto al forno, soprannaturale mescolato, cibo soprannaturale che venne da Dio dal cielo, che era stato conservato in modo soprannaturale. L'intero ministero è il soprannaturale. Come possono le persone dire di essere cristiane e negare il soprannaturale? Io stesso non so come lo facciano. Guardate, ma un soprannaturale. Lui prendeva un boccone del soprannaturale appena diventato sacerdote. Che meraviglioso simbolo di ora che ogni persona, quei giorni, dovevano nascere in un certo lignaggio, un levita, prima di diventare un sacerdote. Ma ora è chiunque vuole venga. Vedete? E appena vengono, comunque devono, anche una nascita è considerata in esso. Dovete nascere di nuovo. Ed ogni uomo o donna che è nato di nuovo dallo Spirito di Dio ha diritto alla, questo giorno, la manna. Questa manna è lo Spirito Santo. Quando Pietro, dopo essere usciti dalla grande confusione, e la viltà se n'era andata via da loro, e il Signore li benediceva, e lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste, uscirono per strada e iniziarono a gridare e agire come pazzi, in quanto tutte le persone pensavano che fossero ebri. Dite, mi chiedo cosa faremo in merito a quello. Persino il mondo religioso allora pensava che quelle persone fossero ebre. E ascolta, mio amico cattolico, la Beata Vergine Maria era con loro. E se lei non poté andare in cielo finché non andò lassù ed ebbe un assaggio di qualcosa che la fece agire come una donna ebra, come entrerai tu con qualcosa di meno di quello? Ma lei ricevette qualcosa, 120 con le donne Maria Maddalena e quelli, e uscirono per strada agendo come ubriachi, barcollando, finché la reale, se perdonerete l'espressione, la chiesa sofisticata di quel giorno disse: guardateli, quello mostra cosa sono tutti pieni di vino nuovo, ecco cos'era esso. Ora, ascoltate, Pietro disse, allora iniziarono a dire, disse: voi uomini di Gerusalemme, voi che dimorate in Giudea, siavi noto questo e date ascolto alle mie parole, questi non sono ebri. Ora sto parlando della chiesa di Efeso, qui, ora, vedete? Vedete? Bene, la prima epoca della chiesa. Egli disse: questi non sono ebri come supponete. Questa è la terza ora del giorno. I salon non sono neanche aperti come... Ebbene, questa è la terza ora del giorno, disse. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Sta scritto nella vostra stessa Bibbia. Nella vostra stessa Bibbia questo è scritto, che questa cosa avverrà. Ebbene, lui disse che avreste dovuto sapere questo, voi insegnanti. Ebbene, potrebbe essere proprio come la Chiesa fu portata sotto quella dimostrazione, e la stessa dimostrazione promessa per gli ultimi giorni, non potete indicare indietro e dire questo è ciò di cui fu parlato? Vedete? Eccovi, e il mondo esterno non sa niente di ciò, è follia per loro. Ora dissero, lui disse, guardate qui, e dissero, ora, quando udirono questo, disse loro come avevano crocifisso Gesù, e ogni volta potete ottenere perdono per crocifiggere Gesù, potete ottenere perdono per usare in vano il suo nome, ma chi parla contro lo Spirito Santo, non gli sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Siamo negli ultimi giorni, quindi state attenti, camminate umilmente, abbiate uno spirito contrito, affranto, un cuore umile, disposto a lasciarvi guidare dallo Spirito Santo. Amen. Bene, oh my, eccoli, sono tutti lassù, proprio le persone che agiscono come erano codardi poche ore prima, chiusi nell'alto solaio. Ma quando lo Spirito Santo venne su di loro e riempì i loro cuori, fuori nelle strade. Non immagino fossero, non stavano facendo cose sbagliate, erano là fuori gioendo e lodando Dio, in modo tale che ci fu una manifestazione. Non erano solo là fuori a litigare uno con l'altro, ora, che fossero metodisti o battisti, fossero o che fossero farisei o sadducei, erano là fuori gioiendo, perché avevano avuto un assaggio del cielo nella loro anima. Dio diede loro la manna spirituale. Ora, come Dio versò là la manna nel naturale e durò finché erano in cammino, un simbolo meraviglioso. E il giorno in cui entrarono nella terra promessa, la manna cessò. E il giorno di Pentecoste la stessa cosa. Guardate la Pentecoste per Mosè. Loro guardarono indietro e videro che il nemico era morto. Miriam afferrò un tamburello, iniziò a batterlo e gridare, danzare e correre sulla riva. Le donne la seguirono facendo la stessa cosa. E Mosè alzò le mani e cantò nello spirito. A Pentecoste le donne uscirono barcollando e saltando e danzando e continuando così. Pietro si alzò in mezzo a loro e disse: voi uomini di Giudea e voi che dimorate a Gerusalemme, vi siano noto questo e ascoltate le mie parole, perché questi non sono ebri come immaginate, vedendo che è la terza ora del giorno. Questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: negli ultimi giorni avverrà, dice Dio, che verserò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e figlie profetizzeranno. Sulle mie ancelle e servitrici verserò del mio spirito ed esse profetizzeranno. E mostrerò meraviglie nei cieli di sopra e nella terra di sotto, colonne di fuoco e vapore e fumo. E avverrà, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Continuò ad andare avanti predicando. E quando udirono questo, ascoltarono, dissero: guardate quel tizio, dove ha ottenuto questa istruzione? Alcuni di loro dissero: non sa neanche firmare il suo nome. La Bibbia disse: lui era un uomo ignorante ed incolto. Da che scuola viene? Nessuna. Ebbene, come mai è avvenuto questo? Come mai è successo questo? Si resero conto, dissero: ebbene, dite, quell'uomo sta davvero citando la scrittura e non l'abbiamo mai sentita così prima. Vedete? Egli disse: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi, i vostri figli, coloro che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. In altre parole, questa benedizione della manna che è caduta qui, come fece la manna là in passato, sarà per questa generazione, la prossima generazione, fino a Jeffersonville, Indiana, e alle estreme parti del mondo. E lo stesso Spirito Santo che scese allora, scende ora, stessi risultati, stessa cosa, stesse persone. Vedete cosa intendo? Proprio perfetto. Notate, io darò a lui, colui che vince, gli darò il pane di vita, l'ha detta ad una delle chiese, ed egli non avrà più sete, né avrà più fame, egli non avrà più sete. Se un uomo una volta, eccolo, stringete per bene la giacca, se un uomo o una donna una volta veramente ricevono lo Spirito Santo, non sarete mai più in grado di spostarlo. Egli sa dove si trova. Potreste venire con ismi ed ogni cosa. Lui camminerà proprio dritto attraverso di essi. Egli non avrà più sete. Sa proprio esattamente chi è il suo fattore. Non sarà mai confuso. Non infastiditelo. Lui continua ad avanzare. Io gli darò del pane di vita e non avrà più fame né avrà più sete, vedete? È l'albero che è nel mezzo del paradiso di Dio ed egli mangerà dell'albero, vedete? Poiché l'albero era Cristo Gesù, vedete? E Cristo Gesù, essendo morto, è tornato nella forma dello Spirito Santo, perciò egli è qui. È la manna che viene mangiata nella Chiesa. Notate, ecco quello, il sesto versetto. Ed egli ci ha resi sacerdoti e re a Dio, sacerdozio spirituale, nazione regale, offerta spirituale. Cos'è ora? Sacrifici spirituali che sono, citando la scrittura, che sono il frutto delle nostre labbra che lodano il suo nome. Ora, che genere di cosa? Un sacrificio spirituale. Ora potremmo anche iniziare proprio qui, notate. Un buon punto da cui iniziare. Quando viene una piccola confusione nella chiesa, non correte da una parte e mettete il broncio ora. Se lo fate, di certo, non siete un sacerdote, vedete? Continuate a pregare. Sacrificio spirituale, il frutto delle nostre labbra che lodano il suo nome. Vedete cosa intendo? Ebbene, dite, non mi sento proprio di andare in chiesa, ma sei un sacerdote, è tuo dovere, devi esserci. Ebbene, non mi sento proprio di prendere parte nel servizio, sei un sacerdote, facendo un sacrificio spirituale. non dando a qualcuno una cosa di scarto, come lo chiamano oggi. Tutto quello va bene, non ho niente contro ciò. Non andare a convincere qualcuno a venire in chiesa. Tutto quello va bene, non ho niente contro ciò. Ma sei tu che fai il sacrificio spirituale, il frutto delle tue labbra, che danno lode al suo nome. Quando vedete arrivare un momento in cui tutti bestemmiano e dicono queste cose, fanno cose errate, cosa fate? Vi allontanate? Siete supposti restare là con un sacrificio spirituale dicendo: il sangue di Gesù Cristo purifica da ogni peccato, mi rendo una nuova creatura in Cristo Gesù. Sei pazzo, ragazzo! Secondo ciò che tu dici, va tutto bene, ma per me è la potenza di Dio per la salvezza. Lo credo, vedete? Ora dicono: credi nella guarigione divina? O, non lo so, faresti meglio a chiedere al nostro pastore. Cosa ne pensi tu di ciò? Tu sei il sacerdote ora. Sei tu il tizio. Di, sì signore, lo credo perché la parola di Dio dice che è così. Credi al battesimo dello Spirito Santo? Sì signore. Come lo sai? L'ho ricevuto, certamente. Una benedizione spirituale. Lo Spirito Santo che scese sugli apostoli, lo stesso Spirito Santo scende ora. Dite solo per gli apostoli, lo stabiliremo fra poco, vedremo se lo era o meno. Bene, un sacerdozio spirituale offrendo sacrifici spirituali. Ora l'ottavo versetto o il settimo, ecco, egli viene con le nuvole. Ora, lasciatemi fermare qui solo un momento. Nuvole. Non significa che egli verrà su un grande tuono come la mamma. Benedetto il suo cuore. Lei è seduta qui da qualche parte. Quando ero un ragazzino, lei era solita sedersi e dirmi, diceva, lui verrà, grandi nuvole un giorno sorgeranno e Dio verrà. E ora, la nuvola su cui egli verrà, se solo avessimo il tempo di riprendere tutto questo e prendere il vero sfondo dell'intera cosa. Ora, la nuvola su cui egli verrà non è una nuvola come un tuono, ma è una nuvola di gloria su cui egli verrà, vedete? Vedete? Ora, quando Gesù fu adombrato da Dio sul monte della trasfigurazione, nubi adombrarono lui e la sua veste, vedete? E quando Elia era sceso, una nube scese e lo ricevette in alto, non una colonna di fuoco, no, intendo, non un tuono, ma una nuvola di gloria. La sua grande e gloriosa presenza colpirà la terra. Egli verrà sulle nuvole. Oh, amo quello. Nuvole. Ci sarà onda dopo onda della sua gloria. Passeranno sulla terra e verrà la risurrezione dei santi. Quando quel benedetto Spirito Santo che è vissuto nei loro cuori e morirono con il loro cadavere disteso là e le macchie di lacrime sulle loro guance e cose simili e furono posti qui in un cimitero, una grande onda di quello stesso Spirito e un... onda dopo onda. Chi era ultimo sarà primo e chi era primo sarà ultimo. Come può essere in quel modo? Quello è l'ordine della risurrezione. Non riconoscerò nessuno nella generazione prima di me o la generazione dopo di me. Riconoscerò quelli nella generazione di questa. E ogni generazione verrà successivamente proprio come è scesa. Quelli che erano ultimi saranno i primi, certo deve essere, vedete. Riconoscerò i miei parenti, il prossimo, mio papà, riconoscerà i suoi parenti, suo nonno, i suoi parenti, di seguito, così. Onda dopo onda, dopo onda, dopo onda, e i santi sorgeranno ovunque. Non sarà meraviglioso? Amen. Quello fa sentire di nuovo giovani gli anziani. Sì. Ora notate attentamente, bene, viene sulle nubi e ogni occhio lo vedrà, non importa quanto in passato morirono, lo vedranno comunque, e zian Dio quelli che l'hanno trafitto e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio per lui, sì. Amen. Giovanni dovette proprio gridare Amen, cioè così sia in quel modo. Io sono l'Alfa e l'Omega. Ora Alfa è la A nell'alfabeto greco, Omega è la Z nell'alfabeto greco. Ora, in altre parole, se fosse tradotto oggi, io sono dalla A alla Z. Ora, chi altro c'è? Io sono il primo, io sono l'ultimo, sono dalla A alla Z. Vorrei avessimo tempo per addentrarci sulla deità di Cristo, proprio ora, che sarebbe davvero appropriato a questo tempo, la deità. Quindi i giorni in cui tante persone cercano di renderlo solo un insegnante, solo un filosofo o solamente un profeta. Egli era Dio o il più grande seduttore che il mondo abbia mai avuto. Se egli era un profeta, il suo sangue era di uomo. Se egli era un insegnante, un istruttore, il suo sangue era di uomo. Egli era Dio e il suo sangue era divino. Il Dio onnipotente adombrò la Vergine Maria e creò la cellula sanguigna nel suo grembo, che diede alla luce il Figlio, Cristo Gesù. E Dio accondiscese e visse in quel corpo. Dio, Emanuele, fatto carne fra noi, togliere via i peccati. Quando Dio creò il suo primo uomo, egli lo fece a sua stessa immagine, che era un uomo di spirito, in Genesi 1:26. Bene, quindi non c'era uomo per coltivare il terreno dopo che egli creò l'uomo maschio e femmina. Entreremo in quello fra poco, su quelle sette stelle. Ma egli lo fece sia maschio che femmina, là in passato, al principio. E così, a sua stessa immagine, e Dio è uno spirito. E poi, Genesi 2, non c'era nessuno che coltivasse il suolo, così Dio lo mise nella carne, fece l'uomo, non a sua immagine, ma dalla polvere della terra. E così, gli diede una mano come una scimmia e un piede come un orso, cos'altro? Non lo so. Ma egli gli diede cinque sensi per contattare la sua dimora terrena. E poi quell'uomo peccò e Dio scese e fu fatto uomo per togliere il peccato dell'uomo. Amen. Per redimere. Io sono l'Alfa e l'Omega. L'ho guardato qui in Apocalisse al quarto capitolo. Quando Giovanni si girò per vedere di nuovo questa voce, ciò che gli stava parlando, egli era seduto su un trono e aveva un arcobaleno sopra il capo. E l'arcobaleno ha sette colori perfetti, e quei sette colori perfetti rappresentavano le sette epoche della Chiesa. E così, di nuovo. E che cos'era? Eccolo, fratello, questo è fresco. Guarda, sette colori perfetti, sette. E un arcobaleno rappresenta un patto. Dio diede a noi l'arcobaleno prima come patto e quegli elementi sono ancora nella terra, come Dio ha promesso prima e quando piove. Ed egli vede l'arco e gli disse: non la distruggerò più con l'acqua. Ed allora guardò a Gesù, che aveva sette colori dell'arcobaleno sopra di lui. Egli era in questo, che era il patto di Dio, ed egli si trovava nel mezzo sette candelieri d'oro, ed egli aveva l'aspetto del diaspro e sardonio. Diaspro era Ruben e sardonio era Beniamino. Quelli erano il primo e l'ultimo dei patriarchi, quel Alfa e Omega, il principio e la fine. E i sette colori dell'arcobaleno, sette epoche della Chiesa, il patto con lui nei sette candelieri d'oro, con le sette stelle. Oh, che immagine! Se ci arriveremo fra poco, forse, se piace al Signore. Bene, Alfa e Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire l'Onnipotente. Oh, chi è Egli? Di chi è questa rivelazione? Gesù Cristo. Ed ecco, Egli non è un profeta. Qui Egli è l'Onnipotente, Dio manifestato, l'Alfa, Omega. Sono dall'A alla Z, sono colui che era, che è e che verrà, sono l'Onnipotente. Piuttosto chiaro? Non è così? Non c'è possibilità di controversia. Il Signore che era, che è e che verrà, l'Onnipotente. Ora Giovanni parla, ascoltate. Io Giovanni, che son vostro fratello ed insieme compagno nell'afflizione e nel regno, la sofferenza di Cristo Gesù. Era nell'isola chiamata Patmo per la parola di Dio. Dite, potreste immaginare un uomo posto in un luogo simile per la parola di Dio? Sì, per la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Egli era esiliato là fuori per aver predicato la parola a persone religiose. Ecco cosa dice la parola. Non è così? Egli era là fuori per la predicazione, esiliato, scomunicato dalla Chiesa, dalla società, da tutto il mondo. Amen! Ma non era stato scomunicato da colui che lo amava e lo aveva lavato nel suo stesso sangue. Egli era con la sua presenza nell'isola chiamata Patmo per amore della parola di Dio. Mi chiedo oggi quanti predicatori andrebbero. Si arriva al punto che persino andare a fare qualcosina ci si arrabbia, diventiamo così disturbati in merito. E qui quest'uomo era stato bollito nel grasso per 24 ore e buttato sull'isola di Patmo e il Signore era ancora con lui. Mi piace proprio quel cantico che erano soliti cantare. Se Gesù viene con me andrò ovunque. Lo cantiamo, ma mi chiedo se lo intendiamo davvero. Secondo la mia onesta opinione, non passerà molto che ci sarà data la possibilità di dimostrarlo. Quindi fareste meglio ad essere davvero sicuri. Controllate, fate l'inventario, vedete se tutto è proprio a posto. Ora, proprio in qualsiasi modo, devo proprio iniziare qui, ora. Giovanni risponde, disse che era nell'isola di Patmo per la parola di Dio e la testimonianza. Io era in spirito, mi piace quello, io era in spirito nel giorno del Signore. Parlando di un altro giorno, ora, per i miei amici avventisti, nella qualcosa saremo certi di entrare fra poco. Bene, in spirito nel giorno del Signore, entrai nello spirito e io udii dietro a me una gran voce d'una tromba. Non lasciamo questi simboli ora. Ora gettiamo una base così sapremo di cosa stiamo parlando quando arriverò qui. Vedete di cosa cerchiamo di parlare? Chi è esso? Cos'è questo tizio? Cos'è la rivelazione di Gesù Cristo? Chi è costui ad ogni modo? Com'è giunto? Cosa significa per me? Vedete se esso significa qualcosa per voi, vedete? Vedete cosa avviene a questo punto per me? Notate, io ero in spirito. Non importa quanto tu sia santo, quanto sia devoto, quanto ministro, membro laico, qualsiasi cosa sia, non sarai mai in grado di andare da nessuna parte con Dio finché non entrerai nello spirito. È così. Non intendo entrare nell'emozione, intendo entrare nello spirito, vedete? 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 Entrate nell'emozione, farete ogni cosa, ma quando entrate nello spirito, vedete delle cose. È così. Posso immaginare il vecchio Elia, il vecchio profeta, laggiù quel giorno quando il figlio di Acab, loro, avevano fatto un'alleanza con degli increduli e Giosafat si era unito a loro. Ed erano usciti nel deserto per 7 giorni e non avevano portato alcuna bussola, proprio per 7 giorni, abbastanza di cui prendersi cura per 7 giorni. Non consultarono il Signore, uscirono proprio comunque. Non è questo proprio come le persone? Oh, ti dirò, quello è un lavoro migliore. Lascerò proprio questa chiesa e andrò da quella. Ora faresti meglio a consultare il Signore in merito a quello. Scoprire che cos'è. uscirono là e scoprirono che si misero nei problemi. Le provviste d'acqua finirono. Ecco qual è il problema con le chiese oggi. Andare attorno facendo molte cose su cui non consultate il Signore. E le vostre provviste stanno finendo. Vi chiedete perché non ottenete le benedizioni che avevate di solito e la potenza di Dio che operava fra voi. Forse la linea di approvvigionamento è stata tagliata. Sapete, quando uscite acqua, a volte vado nel deserto, là fuori in Arizona, e noto che ogni piccolo cespuglio in quel deserto è pericoloso. Vi punge. Ogni volta che ci andate contro, vi punge. Perché non ha abbastanza acqua da prendersi cura di ciò. Spine escono come difesa. Tornate quassù o su in Oregon o da qualche parte dove piove sempre e ognuna di quelle dello stesso tipo di cespugli non ha nessuna spina, vedete? L'acqua li tiene morbidi. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa. Quando diventate tutti secchi e incatenati a ogni cosa, diventate così freddi e formali e indifferenti, non ottenete alcuna benedizione spirituale. Allora il vostro cuore diventa tutto gonfio e pieno di indignazione, ira e tutti, oh, la farò pagare a lui, la farò pagare a lei, smetto di andare in chiesa, solo un gruppo di spine che vivono in un deserto. Ecco sì. Ciò che vi serve è che della buona acqua dello Spirito Santo all'antica piova su di voi, ammorbidisca quel vecchio cuore duro. Amen. Non sto cercando di fare il pagliaccio. Sto cercando di portarvi questo. Fratello, scoprirai se prenderai il marchio della bestia dove ti troverai e sarai assolutamente impotente e senza speranza quando lo farai. Non c'è remissione, perciò non potrai mai uscirne. È così. Puoi farlo con il battito di un occhio, quasi, vedi? Quindi stai attento. Ora, eccolo, gli darò, notate, il deserto, ho detto le acque, come le acque li mantengono morbidi. Ecco cosa facciamo oggi, entriamo nello spirito. Giovanni disse, ero nello spirito. Quando Elia là fuori nel deserto scesero, Giosafat disse, scendiamo a consultare il profeta. Scesero davanti al profeta. Ebbene, ora sorse la sua giusta indignazione. Egli guarda quel tizio e disse, perché non vai dal Dio di tua madre? Perché non torni dalla tua vecchia fredda chiesa formale? Perché sei venuto da me quando sei nei problemi? Quella non era una cosa molto bella da dire, ma è proprio quanto la parola fa intendere. Perché sei scesa da me? Perché non vai dal Dio di tua madre? Tutti voi avete quelle belle chiese grandi e tutti quei sacerdoti ben nutriti e così via, là dietro. Tornate indietro e chiedete loro in merito a ciò. Perché siete venuti qui da me? Mai. Divenne per così dire tutto gonfio. Di certo, non è così? Disse se non fosse che rispettassi la presenza di quell'uomo devoto, Giosafat, non ti guarderei neanche. Oh my, in che condizione entrò quel profeta? Ora, è in ogni genere di situazione. Egli disse, bene, portatemi un menestrello. Alcune persone non credono nella musica in chiesa, ma egli disse, portatemi un menestrello. E quando il menestrello iniziò a suonare, qualche buon vecchio inno, più vicino a te, mio Dio, comunque vogliate chiamarlo, non lo so. Quando il menestrello iniziò a pregare, lo Spirito di Dio venne sul profeta e quando lo Spirito venne su di lui, entrò in una visione. Lui iniziò a vedere cose. Dovete ottenere lo Spirito di Dio o dite, non riesco a capire come le persone possano dire Amen. Entrate nello Spirito una volta. È così. Non so come possano alzarsi in piedi alla partita di basketball e darsi pacche sulla schiena uno all'altro e gridare e girare e togliersi i cappelli e continuare così. Mi sembra folle. Ebbene, dite, non sei un vero appassionato di basketball? Sono circa quanto... Che ne è di te come cristiano? Bene, è così. Devi entrare nello spirito di ciò. Ecco com'è quando eri solito andare ai balli. Non credo ci andresti ora. Certamente no. Ma se tu eri solito andare, dovevano suonare la musica ritmata e suonare le percussioni e suonare i tamburi e fare ogni genere di cose che c'erano in merito. E le donne correvano là fuori mezze nude e ogni altra cosa e danzavano nelle piste altro. Entravano nello spirito del ballo. Ebbene, è così. Entrate nello spirito di ciò è lo spirito del diavolo. Felice che abbiate detto amen, perché è la verità. Lo dimostrerò tramite la Bibbia. È così. Bene, dite bene. Non lo credo, fratello. Ebbene, tu non è ciò che dici o ciò che io penso, è ciò che dice la parola di Dio. Ecco cosa lo conclude. Quella è la parola finale. Sì, Signore. Egli disse: se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. È così. E ricordate quella piccola donna anziana che insegnò alle sue figlie a ballare il tip-tap e cose simili. E scese là e danzò davanti al re e richiese la testa di Giovanni Battista. 70 delle sue figlie morirono come prostitute sulla forca. Potete vedere cosa lo fa essere così. La madre di Mosè rimase a casa e lo custodì e gli insegnò la parola del Signore. Vedete cosa venne a lui e ai suoi. Da lui uscirono Abramo e così via di seguito. Bene, dipende proprio da cosa volete fare. Tu sei un libero agente morale. Agisci su ciò che desideri agire. Giusto. Dio ha posto davanti all'uomo, come il giardino dell'Eden, l'albero della vita o l'albero della morte. Fate la vostra scelta, vedete? Da quale parte è attratta la vostra anima e ciò che mangerete. Notate ora ed erano, voglio leggere questo di nuovo ora, egli era nello spirito, lo spirito venne su di lui e gli iniziò a vedere delle cose. Ora osservate, io ero in spirito nel giorno del Signore e udii, entrai in spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una gran voce d'una tromba, tromba. Tromba è un annuncio. Gabriele, alla venuta del Signore, suonerà la tromba di Dio. Questo era il suonare della tromba di Dio. In altre parole, egli sta per annunciare la destinazione eterna del mondo. Una tromba. Cos'è? Preparatevi! Vi darò la rivelazione di Gesù Cristo da dare alla Chiesa. Ti parlerò ciò che sarà la destinazione del mondo per quelli che ricevono e quelli che rigettano. Una tromba di Dio. Attenzione! Ogni uomo, quando la tromba suona, afferra la sua spada e rimane in piedi. Attenzione! La tromba! Paolo disse, se una tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la guerra? Ecco come oggi, oh fratello, quando guardo attorno e vedo tutte queste fredde chiese formali, indifferenti e cose simili, avendo una parvenza di pietà e rinnegandone la potenza, come può un uomo prepararsi dando un suono incerto? Dite bene, ora mi unirò alle chiese, andrò e proverò la metodista o la battista o la luterana o le pentecostali, farò qualcosa, farò qualche movimento. Oh, non è quello! Se un uomo non è nato di nuovo, non mi importa se è metodista, battista, pentecostale o cosa mai sia, deve nascere di nuovo. Non entrerete nel regno. Amen. Guardate, voce di una tromba mi disse, io sono l'alfa e l'omega. La prima cosa da egli qui introduce, l'io sono il primo e l'ultimo. La prima cosa, quando la tromba di Dio suonò, egli si girò ed egli disse, io sono alfa e omega, sono dall'A alla Z, sono tutto ciò ora. Fermati e ascoltami un po'. Bene, il primo e l'ultimo, ciò che tu vedi, scrivilo in un libro, è questo libro che stiamo leggendo, e mandalo alle... Dove? Indirizzato specificamente, circa dove? Indietro all'epoca? No, alla Chiesa, alla Chiesa! Notate ciò che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, il che era un simbolo della Chiesa. Ora entreremo in quello fra pochi minuti, mostrando come il Vecchio Testamento è simboleggiato in sette epoche disposte o sette chiese poste qui in Asia, poiché la Bibbia insegna chiaramente che era un'ombra o un simbolo delle sette epoche della Chiesa che erano in arrivo. E per l'aiuto di Dio e con la Bibbia posso dimostrare che ogni epoca della Chiesa arrivò esattamente dove essa disse che sarebbe arrivata, proprio esattamente dove la Bibbia disse che sarebbe arrivata. E siamo alla fine dell'ultima epoca della Chiesa. E tornare nel Vecchio Testamento, prendere il sogno di Daniele e mostrargli la visione del regno gentile, come egli vide una statua ergersi con una testa d'oro, petto d'argento e cosce di rame e piedi e gambe di ferro e argilla. E mostrò come ognuno di quei regni sarebbe succeduto all'altro, proprio esattamente come la Bibbia disse. E guardate la testa d'oro, Babilonia, Medi e Persia, Greci e l'impero romano. E l'impero romano spezzato in 10 regni, Roma orientale, occidentale e così via. E là dentro c'erano ferro e argilla e non si sarebbero mescolati protestanti e il cattolicesimo sotto lo stesso dominio gentile. Ed egli disse che persino cercando di spezzare il potere uno dell'altro si sarebbero sposati fra loro, proprio esattamente ciò che fanno oggi, esattamente. E quel regno nei giorni di quei re, il Dio del cielo tagliò una pietra dal monte, senza mani, che percosse questa immagine sui piedi e spezzò tutti i regni gentili. E il regno di Cristo governò e regnò e crebbe e coprì la terra, il mare e il cielo. I regni gentili svanirono come spazzatura, come la pula sull'aia d'estate. In che immagine stiamo vivendo? È vero! E oggi vedete cattolici e protestanti sposarsi fra loro, cercando di spezzare il potere, crescere i figli, dover promettere di crescerli in questo modo o quel modo. Entreremo in quello dopo un po', fra alcune sere. Notate quello, come avviene e come l'altro. La forza del ferro dominava sull'altro, spezzato in pezzi e disperso lontano. Ma l'agnello venne e prese posizione, e il popolo santo in quel giorno, e come quella potenza romana passava per ogni nazione, non c'è un'altra potenza al mondo, è solo un modo che possa passare, e tramite il cattolicesimo, la Chiesa cattolica, in tutto il mondo che compare là dentro. Qui c'è una meravigliosa grande immagine. Ora, per voi protestanti, rimanete pronti? Perché, fratello, ci sei proprio dentro e posso dimostrarlo tramite la parola di Dio. Ci sei proprio dentro tanto quanto gli altri. Ora, osservate ora, il primo e l'ultimo. Ciò che vedi, scrivilo in un libro. Ora, egli disse, scrivilo questo in un libro e mandalo alle chiese che sono in Asia, ad Efeso e a Sardi e Pergamo e così via, e Filadelfia e Laodiciana. Ora ci fermeremo là, solo un momento o due, vediamo solo quanto tempo, perché voglio portarvi questa ultima nota fondamentale qui su Efeso e portarla sull'Laodicea e vedere se non siamo modellati nella stessa chiesa, vedete? Vediamo se non viviamo in questo giorno. Oh, Chiesa del Dio vivente, sorgi e splendi! Guardate, non vi rendete conto! Vorrei avere qualche tipo di scossa da potervi dare, in qualche modo! Vorrei che lo Spirito Santo venisse nella sua grande potenza e vi portasse in un punto dove afferrerete questa Bibbia e direte, fammi guardare in questa! Quando vedete, nazioni si spezzano, Israele si risveglia, i segni che la Bibbia ha predetto, i giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti, ritorno disperso alla tua proprietà, è così. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni dello Spirito di Dio, le vostre lampade adorne e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È così. Oh, che giorno! Scrivilo, mandalo alle chiese. Ora, proprio come Israele entrò nella sua bellezza in passato all'inizio sotto Abramo, passarono attraverso i patriarchi e nel giorno di Acab entrò nell'epoca oscura, l'epoca più oscura che la Chiesa abbia visto. Uscirono di là e a quel tempo come Acab sposò Isabel, portò l'idolatria nella Chiesa ortodossa. La stessa cosa che il protestantesimo sposato al romanesimo nei 1500 anni di epoche oscure nella chiesa di Pergamo e uscirono con l'idolatria sotto la forma di cristianesimo, proseguendo nell'epoca tiepida che sta arrivando davanti a noi e ci siamo dentro proprio ora. Siamo nell'epoca tiepida. Non lo credete? Ora mi siederò sul... Voi gente fuori nelle altre chiese, siete in un'epoca tiepida e i vostri evangelisti attraversano la terra, attorno alla terra, predicando cose simili, non arrivate da nessuna parte. State gridando, voi battisti gridate, 1 milione in più nel 44, cosa avete ottenuto quando li avete presi? Solo un mucchio di peccatori entrati, con i loro nomi sul libro, è così, dicono di appartenere alla Chiesa Battista. Non solo quello, ma gli altri, metodisti, campebelliti e l'intero gruppo, tanto formale e indifferenti. Billy Graham aveva quel 30.000 convertiti, disse, in 6 settimane e 6 settimane dopo non poteva trovarne 30. Perché? Perché non hanno mai ricevuto niente dall'inizio. Solo un gruppo di peccatori, quando mettono il loro nome sul libro, sotto l'influsso di un risveglio. Egli disse: il regno del cielo è come un uomo che gettò la rete nel mare. Quando la ritirò aveva di tutto. Aveva tartarughe, aveva gamberi, aveva terrapini, aveva ragni, aveva insetti d'acqua, aveva serpenti. E così, ma là dentro aveva anche dei pesci. E quando un uomo predica un risveglio sotto la potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, la rete viene gettata attorno alle persone. È così. Ma se è un insetto dal principio, è un insetto alla fine del risveglio. Se è un ragno d'acqua, all'improvviso inizierà a guardare attorno dicendo «Non credo in questa vecchia roba ad ogni modo» e salterà di nuovo nell'acqua. Se è un serpente, dirà, ti ho parlato di ciò, e se ne andrà. Era un serpente dall'inizio, la sua natura lo era, e non sarà mai nient'altro finché quella natura non sarà cambiata. Un uomo non può unirsi alla Chiesa o essere tutto emozionato o qualcos'altro e diventare un cristiano. Deve essere una solida nascita dello Spirito, sincerità, morire, gridare, rimanere là finché è morto 2 volte. Ricordate, vita può venire solo dalla morte. Un granello di mais, se rimane, rimane da solo. Non significherà niente più di quell'unico granello di mais. Se un granello di frumento cade nella terra, dimora da solo. Ma quando cade là, marcisce, si contamina e dal mezzo della corruzione viene il germe di vita che gli dà la vita e ne produce dell'altro. Se la Chiesa non sarà nata di nuovo, morirà i suoi credi e teologie e così via, e sarà nata di nuovo dallo Spirito di Dio. Sarà una vecchia fredda, formale e empia indifferente. Amen. È così. Quella è predicazione all'antica, senza fronzoli, ma ti salverà, fratello. È così, ti proteggerà quando le tempeste soffiano forte. Sarai ancorato e fondato. Togliere tutto il terriccio prima che tu versi il tuo cemento. Notate, è così, e le sbarre dell'ancora affondano bene e salde. Oh, fratello, in che giorno viviamo? Epoca della Chiesa formale, indifferente. Sì, Signore, alle 7 chiese disse, manda questo messaggio. Ora, in quell'epoca della Chiesa iniziarono ad entrare, si sposarono all'idolatria, fanno la stessa cosa ora, sono entrati facendo la stessa cosa, e da quello è entrato il cristianesimo formale. Ha iniziato a svanire finché arriveremo all'ultima epoca della Chiesa. Ora, la Chiesa moderna, che chiameremo la denominazione, noi gente della santità, sapete? Li chiamiamo i moderni, ed escono là e iniziano anche loro il proprio risveglio. Dite, non stanno arrivando da nessuna parte. Ma ora, aspettate solo un minuto. Cosa abbiamo? Non abbiamo niente, non più di ciò che hanno loro. È esattamente giusto. Finché litighiamo e ci agitiamo e ci comportiamo male uno con l'altro, camminiamo ancora come uomini. Finché un uomo può scendere all'altare e mettersi a posto con Dio, finché può guardare oltre le piccole cose e muoversi come dovrebbe fare un cristiano. La pentola non può chiamare nero il pentolone, giusto? Non gridate contro di loro, puliamo prima i nostri scalini. Scusatemi, estranei, sto dando alla Chiesa una piccola sculacciata del Vangelo ora. Notate, è così, è esattamente ciò che vi serve. Oh, dite, ce l'abbiamo, e salite là, e sbattete sul piano il più forte possibile e un mucchio di batteria, e correte su e giù per la stanza, e uscite e litigate con il vicino. Avete qualcosa? No, signore, l'unica cosa che abbiamo è un tiepido. Finché prosegue la musica, noi proseguiamo. Quando la musica si ferma, noi ci fermiamo. Fratello, non chiamare in qualche modo l'altro tizio. Guardiamo prima attorno alla tua porta. Amen. Vi dico, ci serve un risveglio all'antica, come eravamo soliti avere in campagna, quando rimanevamo in ginocchio tutta la notte. Non comportarsi male, ma quando la vera tristezza devota, e non tornare all'altare e rimanere, ma uscire e metterlo a posto con i vicini con cui avevano agito male, e sistemarsi. Sapete che è giusto? Scotta, ma fratello ti aiuterà. È così, devi saperlo, amico mio. Sì, signore, una tiepida e una condizione terribile per la Chiesa esserci dentro. Se non state attenti, il tabernacolo Branham è quasi nella stessa influenza. Ascoltate, conoscete queste cose? Sono state insegnate anno dopo anno dopo anno dopo anno da questo palco, avvisandovi dell'arrivo di queste cose. Quando la Bibbia disse che sarebbe venuto un tempo in cui sarebbero andati dall'est all'ovest e nord e sud, cercando di trovare la vera parola di Dio, e mancheranno di trovarla. Fareste meglio ad essere ancorati, dove sapete dove vi trovate. Ma quando un uomo una volta nasce di nuovo, non è emotivamente eccitato, non dell'entusiasmo, non col mettere il suo nome su un libro di chiesa, non unendosi alla chiesa più grande della città. Ma quando ha effettivamente pianto e supplicato con lacrime agli occhi finché Dio ha perdonato i suoi peccati, nettato la sua anima da una vita di peccato e l'ha riempito con lo Spirito Santo, con tale amore e devozione al punto che lui riporterà quei vecchi attrezzi per le gomme che ha rubato dai vicini e va e sistema queste cose e vive piamente davanti agli uomini, non avremo mai un risveglio in questo paese finché non avremo quello. Il giudizio inizia dalla casa di Dio, tramite la parola di Dio. Amen. Non un libro di testo, ma la Bibbia. Non ciò che qualche chiesa insegna nella propria teologia, ma ciò che Dio dice. Allora avrete un risveglio, dove grandi potenze e prodigi, segni e miracoli, e tutto il resto avverranno. Siamo tiepidi, perché siamo tiepidi. In questa epoca Dio disse, vi sputerò dalla mia bocca. Quest'epoca della Chiesa sarà rigettata. Ci sarà un rimanente da essa che sarà salvato. Quindi meglio che fai attenzione a te stesso proprio bene per scoprire se sei ora in quel rimanente. Ci entreremo fra un minuto se piace a Dio. Solo notate ora, e mi rivoltai per vedere la voce che aveva parlato meco, e rivoltomi, guardate, vidi sette candelieri d'oro, o candelabri, dice il greco. Ora, quella è la prima traduzione, perché loro non avevano candele, avevano piccoli candelabri. Ora, i sette candelieri d'oro li chiamiamo. Ora, nel luogo santo, dove era il pane di presentazione, e molti di voi chierici comprendete così, e voi persone qui al tabernacolo, essendo insegnato da un buon insegnante qui, voi sapete queste cose. I sette candelieri d'oro avevano sopra piccole lampade che bruciavano olio. In Zaccaria, dove vide la visione, credo fosse, e vide l'olivo selvatico, quell'olivo domestico, il giudeo e il gentile, molto prima della dispensazione del gentile. Essi avevano dei turiboli d'oro, ed entrambi questi turiboli d'oro scorrevano in quest'unico candelabro qui, che forniva olio a tutte le lampade, e non poteva comprendere come avvenivano queste cose. L'olivo selvatico, quell'olivo domestico, e l'olivo domestico certamente fu spezzato, e l'olivo selvatico innestato in esso. E quell'olio nella lampada, olio, rappresenta lo Spirito Santo, sempre. Entreremo in quello sul marcare le persone venerdì sera. Notate, ma quest'olio rappresenta lo Spirito Santo. Ecco perché ungiamo i malati con olio, perché rappresenta lo Spirito Santo. La Bibbia disse in Apocalisse, il sesto capitolo, quando la piaga passò, lui disse: una chenice di frumento per un denaro e due chenici d'orzo per un denaro. Ma non danneggiare il mio vino e il mio olio. Vorrei che analizzassimo tutta l'Apocalisse per alcune settimane ed entrassimo in quello chi sono quel vino e olio. Vedi di non danneggiare il mio vino e il mio olio. Non avvicinarti adesso. Amen. Ora, notate questi candelabri d'oro, quest'olio versato in questi candelabri. Ora, l'olio era ciò che era posto nella lampada per bruciare. Ora, Aronne era suo dover accendere queste lampade, e queste lampade dovevano essere accese. Consideratelo ora, guardate, restate riverenti e ascoltate. Queste lampade dovevano essere accese dal fuoco che Dio aveva acceso. I figli di Aronne entrarono con del fuoco estraneo e Dio li uccise alla porta. E così, fuoco estraneo, il fuoco che Dio aveva iniziato. E osservate, ora, il candelabro scorreva in un arco. Qui c'era un candelabro, 2, 3, 4, fin su, 5, 6, 7, così. Ora, questi candelabri d'oro qui, come dice, fra pochi minuti, leggiamo un po' ancora, forse lo afferreremo, e ascoltate cosa disse ora. Venne e il suo capo, credo di essere andato oltre al 12° versetto là, 7 candelabri d'oro, 13° versetto, e in mezzo di quei 7 candelieri d'oro, uno semigliante il figliol d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del seno, e il suo capo era come suoi capelli erano come candidi come lana, guisa di neve, e i suoi occhi fiamme di fuoco. Ora fermiamoci a questo punto solo un minuto, perché non possiamo proprio lasciare lì quell'immagine così. Guardate questi candelabri che sono qui ora. Ebbene, quei candelabri, come scopriremo un po' dopo, rappresentano le 7 epoche della Chiesa. Rappresentano Efeso, Pergamo e via di seguito fino a Filadelfia e fino all'Laodicea, 7 epoche della Chiesa. E ognuno di questi piccoli candelabri aveva posto là un orciolo d'olio, e quest'olio bruciava su questa candela. Ora, quando una candela veniva accesa dal fuoco di Dio, essi prendevano quella candela e accendevano l'altra, poi la riponevano e accendevano l'altra, e una accesa dall'altra, fino all'ultima candela. Notate! lo stesso olio. Ora, queste sette epoche della Chiesa iniziarono con Efeso e Tiatira e Pergamo e via di seguito, e lo Spirito Santo, che è l'olio di Dio, scese sulla Chiesa al principio a Efeso, la Chiesa di Efeso che era la Chiesa di grazia. Voi battisti dovrete gridare Amen a questo punto. E poi sulla Chiesa di grazia, la quale a Efeso, e la lettera di Efeso ci dispone chi eravamo prima della fondazione del mondo. Esso scese là ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ma aspettate un minuto, mio fratello Battista. Come lo ricevettero? Come lo ricevettero? Unendosi alla Chiesa? Mai! Lo ottennero tramite il battesimo dello Spirito Santo. Voi dite, sì, fratello Branham, è giusto. Cosa ti è successo quando esso è sceso su di te? Notate, lo stesso fuoco che bruciava l'olio là a Efeso, bruciò a Tiatira, lo stesso fuoco bruciava là, bruciò a Pergamo, bruciò del continuo fino all'epoca della chiesa di Laodicea. Lo stesso Spirito Santo acceso dallo stesso Dio, tramite lo stesso fuoco, e il fuoco che scese a Pentecoste ha acceso la candela, la Chiesa, lungo ogni epoca, proprio fino ad ora. Ma il problema è, noi battisti, noi metodisti, siamo molto indietro quassù, cercando di prendere qualcosa di storico, e qui va la Chiesa, qua giù, ecco sì, ecco dove siamo lasciati indietro. Ogni chiesa quando è iniziata non c'era, guardate Lutero nella prima riforma, che risveglio Lutero, guardate, ho il suo libro di testo a casa, come quell'uomo tremò sotto la potenza di Dio, come credette nella guarigione divina, lui stesso la accettò, credette nella potenza di Dio persino così tanto che parlò in lingue. Martin Lutero, è esattamente giusto, Martin Lutero parlò in lingue. E poi l'epoca seguente che venne John Wesley fece la stessa cosa. Quando predicava disse, cosa sono queste parole che mormoro, sconosciute a me stesso? E così, parlando in lingue, credeva nella guarigione divina. E quando venne in America, le chiese qui lo trattarono come fanno oggi con i santi rotolanti. Lo misero fuori nelle chiese e predicarono il Vangelo là fuori e cadevano sotto la potenza di Dio tanto che giacevano per terra tutta la notte a volte. È lo stesso libro di testo di John Wesley che ora ho a casa, dove stava cavalcando un cavallo un giorno per pregare per una donna che era malata, e il cavallo cadde e si spezzò la gamba, e scese dal cavallo e prese un orciolo di olio e unse il cavallo con olio e ci salì sopra e se ne andò cavalcando. Lo stesso fuoco ardeva là. Ma lo avete abbassato a una forma così rituale di qualcosa e lo Spirito Santo sta passando oltre. Giusto? È così. E nella Chiesa metodista hanno qualcosa che non va in loro. Il loro libro diceva, avevano le convulsioni e iniziavano a camminare, avevano convulsioni e saltavano e agivano così. Nelle loro riunioni intende altro. I metodisti! Ebbene, fratello, se John Wesley potesse sorgere sulla scena, si vergognerebbe tanto di voi, vi rinnegherebbe se non vi darebbe una bella sculacciata del Vangelo con il Vangelo che aveva predicato. Mi sono trovato non molto tempo fa dal santuario dove liberarono quei cani quel giorno quando predicava la nuova nascita e così via e quello. E l'alta chiesa d'Inghilterra liberò quei cani contro di lui e disse «Il sole non scenderà tre volte sulla vostra testa che verrete a chiamarmi per pregare per lui». E lo fece e morì. È così. Certo, ecco cosa ci serve oggi, ci serve quel genere di metodista, ci serve un altro battista come John Smith che rimaneva nella stanza e agonizzava con Dio e pregava tutta la notte in modo tale che i suoi occhi erano così gonfi, al mattino sua moglie lo guidava al tavolo per mangiare. Oh, cosa facciamo oggi? Stiamo all'angolo con una sigaretta in bocca e un diacono nella chiesa e scende e agisce al cinema e guarda la televisione tutta la sera e resta lontano dalla chiesa, fumare, bere, giocare d'azzardo, partecipare a corse di cavalli e chiamarvi battisti. Tutta assurdità! Ciò che oggi ci serve è un altro risveglio dello Spirito Santo all'antica, mandato da Dio. Amen. Non intendo, non sto cercando di rendervi eccitati. So che non siete eccitati, ma, fratello, è la verità. Sto cercando di far afferrare il concetto. È la verità. È ciò che ci serve. Bene. Ora, è la Bibbia. Ecco cosa dice lo Spirito, vedete? I candelieri. Bene, ora, il 13° versetto. E in mezzo ai 7 candelieri d'oro uno simigliante, il figlio dell'uomo. Cosa? Uno simile a lui. Chi era questa? La sua sposa. Una come lui. Osservate com'era. Vestito d'una veste lunga fino ai piedi, la santità di Gesù Cristo la copriva. Ci ha lavati dai nostri peccati con il suo stesso sangue. Bene, cinto d'una cintura, non un uomo, una donna, d'oro all'altezza del seno, il Vangelo che tenne la potenza e la gloria di Dio sul corpo di Cristo. Oh, che immagine meravigliosa abbiamo qui sotto considerazione. Guardate qui, fino ai piedi, e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del seno, e il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana, a guisa di neve. Giustizia, santità, di cui parla il bianco, e i suoi occhi come fiamme di fuoco. Guarda proprio attraverso ciò. Non cercate di nascondervi da lui. Egli sa chi voi siete, dove siete, cosa avete fatto. Sì, Signore, egli vede ogni cosa. Oh Dio, abbiamo solo pochi minuti se arriveremo a quest'altra epoca della Chiesa, se possiamo. Notate, e i suoi piedi erano simili. Rame, rame è sempre giudizio, sapete? L'altare di rame e il serpente di rame e così via. Rame parla di giudizio. I suoi piedi, allora, la Chiesa di Gesù Cristo è posta sul giudizio divino. Cristo che muore al nostro posto, il giusto che paga lassù il nostro giudizio davanti a Dio e morì là come peccatore sulla croce e la sua anima scese nell'inferno. E Dio, non permettendo che il suo santo veda la corruzione, lo risorse il terzo giorno per nostra giustificazione, che siede ora alla sua destra, un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, che ritornerà allo stesso modo come egli andò in cielo per ricevere una chiesa gloriosa che si è preparata, lavata dal sangue e nata una seconda volta. Che visione! Amen! Bene, come terzo rame, oh, ora osservate, è suo, e i suoi piedi erano simili, rame, a guisa che fossero stati infuocati in una fornace, cioè tutti gli scarti tolti, e la sua voce, la voce di molte acque. Osservate, è la Chiesa che gli parla ora, acque. Apocalisse 17,15 disse, acque significano densità e moltitudini di persone. Ora, la sua voce, o questo essere che stava là in piedi, guardando così, Cristo nella sua Chiesa come sposa e Cristo che sono uno, come marito e moglie sono uno. La Chiesa e Cristo che sono modellati insieme con una persona, lo stesso Spirito Santo. E le cose che Cristo fece le fa anche la Chiesa, lo vedete? Quella Chiesa meravigliosa là nella santità, in potenza, in maestà, con il vedere visioni, segni, prodigi. Ogni cosa proprio come fece lui, e qui sulla terra dando tutta la lode a Dio, dicendo non posso fare niente se il Padre non me lo mostra, ma egli mi ha mostrato ed eccolo qui, e noi veniamo, vedete, queste cose iniziano ad avvenire. Ora Cristo modellato dentro uno, e la voce di molte acque, molte persone, non solo una, era l'intera Chiesa, le 7 chiese modellate insieme in un grande corpo riscattato del Signore, i metodisti, i battisti, i presbiteriani, tutti quelli che sono nati di nuovo dallo Spirito Santo parlando con la potenza di Dio. Quello è il corpo, quello è il corpo. ed egli aveva nella sua mano destra. Ogni cosa nella Bibbia ha per essa un significato, vedete? Nella sua mano destra ha sette stelle. Ora egli è un re, e dalla sua bocca usciva una spada due tagli, acuta, e il suo sguardo era come il sole quando egli risplende nella sua forza. Ora, dalla sua bocca esce una spada acuta a due tagli, dalla bocca di costui che si trova là, Cristo e la Chiesa come uno. Nella sua mano egli teneva sette stelle, e vedrete fra pochi minuti, voglio arrivarci, lasciare che la Bibbia dica proprio cos'era. Erano i sette ministri, un ministro per ogni epoca di queste sette epoche della Chiesa che escono, li tiene nella sua mano destra. Amen. Eccolo, c'erano sette angeli, sette messaggeri, uno per ogni chiesa. Lo afferrate? Là egli sta là in piedi, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli. Cos'è una spada a due tagli acuta? Ebrei, il quarto capitolo, disse: la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a due tagli, va fino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri della mente. Bene, e quando io l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto, ed egli mise la sua mano destra sopra di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e quel che vive, e sono stato morto, ma ecco, son vivente nei secoli dei secoli. Amen. Ed ho le chiavi della morte, dell'inferno. Quello è Gesù. Ora osservate, scrivi queste cose che tu hai vedute e quelle che sono e queste cose che saranno da ora innanzi. Bene, e il mistero delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra, sono destra, e quello dei sette candelieri d'oro. Le sette stelle sono sette angeli delle sette chiese. Oh, consideratelo! Sette angeli sono sette ministri delle sette chiese. C'era una chiesa della guida di Efeso? Ora, se Dio permettesse e continuassimo con questo e non prendere il marchio della bestia, posso mostrarvi ognuno di essi, proprio fino a quest'ultima epoca, in che modo erano. Mostrarvi la chiesa di Filadelfia, che erano i metodisti, John Wesley. Mostrarvi la chiesa di Tiatira, immediatamente dopo Pergamo, che era Martin Lutero, e scendere proprio lungo l'epoca e mostrare ognuno di quelli che sono venuti e hanno portato il messaggio, stabilito il messaggio sulla terra. E proprio fino all'ultimo messaggio, oggi è così, dove Dio mandò un angelo dal cielo, un suo servitore rivendicato, e mandò un messaggio a tutti. Questa non sarà una chiesa, non sarà un'organizzazione in questi ultimi giorni, perché Dio ha messo l'organizzazione sulla mensola e tutti voi ne siete consapevoli. E aspettate finché finiremo domani sera su il marchio della bestia e vedrete dov'è la vostra chiesa, vedete, è la vostra organizzazione. Ora osservate le chiese, e i sette candelieri che tu hai veduti sono le sette chiese, sono le chiese, e le stelle che egli tiene. Ogni stella. Ora guardate, potremmo fermarci solo un minuto? So che ho circa altri 12 minuti per arrivare qui, e voglio prendere questo capitolo proprio qui e leggerlo da cima a fondo, se non altro. Voglio portarvi questo. Una stella era il ministro, e un ministro unto con uno spirito dall'alto. Comprendete che rappresentate una stella in cielo, e ogni stella in cielo vi rappresenta? Sapete che Dio disse ad Abramo che la sua progenie sarebbe stata come le stelle del cielo. Prima erano la polvere della terra, e poi nella risurrezione erano le stelle del cielo, innumerevoli. Ve ne rendete conto? Sapevate che Gesù era la luminosa stella del mattino, la stella più grande di tutte le stelle del cielo? Oh, alleluia! Quando ci penso, la mia anima salta di gioia. Eccolo, la sua somiglianza, nella sua presenza, un giorno saremo seduti. Alleluia! Quando le cose di questa terra saranno passate. Ma ascoltatemi, viene un'altra scrittura. Daniele disse, quando egli disse chiudi, quando egli vide scendere questo angelo con un arcobaleno sul suo capo, mise un piede sulla terra e uno sul mare e alzò le sue mani e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli. Quando quelle sette voci fecero udire le loro, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Egli disse, suggellalo, non sarà conosciuto fino all'ultimo giorno. Egli disse, ma il tempo in cui questo mistero di Dio sarà concluso, quando questi saranno rivelati alla Chiesa, e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che il tempo non sarebbe più. Ascoltate cosa disse là allora. Egli disse, vai per la tua strada, Daniele, chiudi il libro, vedete, perché riposerai e ti leverai negli ultimi giorni nella tua parte. Ma molti di quelli che avranno giustificato, molti risplenderanno come le stelle in sempiterno. Eccovi, stelle, quei sette ministri, attraverso sette epoche della Chiesa che consistono in 2000 anni. Dai primi 2000 anni, la distruzione prima del diluvio, secondi 2000 anni, la prima venuta di Cristo, i terzi 2000 anni, il sesto è la seconda venuta di Cristo, e il millennio è la fine, il riposo del settimo giorno. Alla Chiesa, oh, sopporterete con me ancora solo pochi minuti? Ora, non voglio stancarvi, ma leggerò molto velocemente ora. All'angelo, ora osservate, egli sta indirizzando questo direttamente ora. E andremo a Pergamo e prenderemo l'ultima di essa, allora, intendo, alla Laodiceana. E allora concluderemo. Domani sera riprenderemo da qui su il marchio della bestia. All'angelo della Chiesa di Efeso, la prima, ora osservate. Quando Gesù aveva le mani aperte, ecco una cosetta che non voglio tralasciare per voi. Ascoltatelo, osservatelo. Egli si trova nel mezzo, è il centro dei sette candelabri d'oro. Ora, se mi trovassi qui e i candelabri attorno ad arco, qui in una mano e dove l'ho portato fuori, e qui c'è l'altro nel segno della croce, perché è stato tramite la croce che ha portato la Chiesa. Eccolo qui in piedi a un arcobaleno sul capo come un patto. Ho fatto il mio patto con la Chiesa tramite Abramo, tramite la sua progenie, tutti quelli che sono chiamati. Mio fratello l'altra sera, ricevendo Cristo, ha detto, non spingermi mai, Bill. Ha detto, quando Dio mi parla, ho detto, non puoi venire finché Egli ti chiama. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo chiama. Qualcuno fa qualcos'altro, vi tira su, quello è qualcun altro. Ma quando Dio parla, verrete, vedete. È così, stando là, nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. Eccolo stare là con l'aspetto di Diaspro e Sardonio, il primo e l'ultimo, Beniamino e Ruben, tutti i 12 patriarchi, e come la Bibbia, ogni parte proprio combacia proprio dritta insieme così, ogni cosa perfetta. Notate mentre egli si trova là nel considerare ora, osservate cosa avviene. Egli disse che era Alfa e Omega, egli era il principio e la fine, colui che era e che è e che verrà. Egli aveva nella sua destra, ora, le sette stelle. Ora qui egli iniziò ad Efeso e iniziò ad accendere il candelabro. Egli lo accese là. Poi l'epoca seguente, scopriamo, l'epoca della Chiesa seguente inizia a diminuire. L'epoca della Chiesa dopo diminuisce un po' di più, fino alla quarta epoca della Chiesa, i 1500 anni di epoche oscure. E verso il 500, 1500 là da qualche parte, iniziò a diventare così oscuro finché non furono molto inoltrati e quasi si spense. E notate, ognuna di quelle epoche della Chiesa, egli disse, non hai rinnegato il mio nome, non hai rinnegato il mio nome, non hai rinnegato il mio nome. Ma quando arriva dall'altra parte dell'epoca oscura, disse, hai un nome per cui vivi, ma sei morto. Si era organizzata, aveva preso un altro falso nome. Osservate, domani sera, cos'è l'Anticristo? Ha un falso battesimo, vi fa credere che è il battesimo dello Spirito Santo. Ha un falso battesimo in acqua, sì signore, che non è neanche scritturale. ha tutte quelle cose proprio abbastanza da imitare per essere astuto e scaltro. Osservate da dove esce, proprio là è, dove è iniziato, proprio là, esce da quest'altra parte qui. Allora gli disse, hai solo una piccola luce, Lutero. Poi venne Wesley e come fu nella sua epoca, iniziò ad illuminarsi. Poi fra quell'epoca e l'ultima epoca egli posa una porta aperta. Egli posa una porta aperta per coloro che volevano entrare. Poi egli disse, lei è entrata in una condizione tiepida. Ed egli l'ha sputata dalla sua bocca. Ha preso il rimanente, è venuta la risurrezione ed egli se n'è andato con essa. È così. Egli è là, in piedi, fra i sette candelabri d'oro. Ora, alla chiesa di Efeso scrivi queste cose. Scrivi. Queste cose che dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, il qual cammina in mezzo dei sette candelieri d'oro. Io conosco le tue opere. Ricordate, non siete dimenticati. Io conosco le opere tue e la tua fatica e tu non puoi sopportare i malvagi. E noi sopportiamo proprio ogni cosa malvagia e la chiamiamo religione. Oh, ebbene, andiamo in chiesa. Siamo buoni tanto quanto gli altri individui. Andate proprio a casa, rimanete a casa il mercoledì sera e guardate la televisione. Proprio il pozzo dell'inferno. È così. E uscite subito e ascoltate quel cinema al drive-in. Fa troppo caldo per andare allo spettacolo anche in chiesa. E anche il predicatore chiude durante la metà dell'estate. Dite, fa troppo caldo per andare in chiesa? Non è così. È un peccato andare all'inferno, fratello. Ci andrai uno di questi giorni dove fa più caldo di così. Faresti meglio ad ascoltare. Come puoi, fratello? Non potresti far mangiare un cavallo morto ad una colomba se dovessi? Non potrebbe farlo. La sua natura è diversa. Una colomba non ha la bile. Non può digerirlo. È un uomo che è nato di nuovo dallo Spirito di Dio. Non può mangiare quelle cose. Egli non può tollerarlo. È fuori di testa. Non può farlo. Non può. Lo sapete, uccelli di uno stesso piumaggio si riuniscono insieme. E oggi il mondo e la Chiesa è così simile. Voi parlano in modo simile, bevono in modo simile, fumano in modo simile, maledicono in modo simile, si vestono in modo simile, agiscono in modo simile. E loro non sapete distinguere uno dall'altro e tuttavia dovreste essere suggellati dallo Spirito Santo. Quello è terribilmente forte, fratello, ma ti dico, ti darà vita. C'era un tizio, una volta andò da un gruppo di predicatori dove avevano un seminario chiamato la scuola dei profeti e uno di loro disse, scalda la pentola grande ora, faremo una cena. Dissero, è venuto Elia, un uomo che ha davvero una doppia porzione. Così uno degli uomini uscì a prendere dei piselli e prese un mucchio di zucche verdi e le mise nella pentola e iniziò a farle bollire. Ebbene, iniziarono a mangiare, dissero, c'è morte nella pentola. E proprio come potrebbero cucinare anche alcuni di questi seminari. E così, dissero, c'è morte nella pentola. Elia disse, aspettate un minuto, ci prenderemo cura di quello. Egli andò e prese una manciata di farina e la gettò dentro, quindi quello cambiò le cose. Farina, l'offerta di farina. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Macinata allo stesso modo per l'offerta della farina e fece la differenza. Non sopporti i malvagi e dai provati coloro che si dicono essere predicatori o apostoli e non lo sono e li hai trovati mendaci. Ecco cosa disse lui. Non l'ho detto io, sto solo citando lui. Ma sapete cosa richiede Dio? Dio richiede il battesimo dello Spirito Santo o siete perduti? È un uomo qui con un paio di DDD e LD e PhD, lauree e tutto il resto dietro quello e a volte non sa di Dio più di niente. È vero, fratello, quello non significa niente. Ma l'intero mondo dice, ebbene, il nostro ministro è un dottore in teologia. Oh, misericordia! Non ha a che fare con Dio più che prendere un sorso d'acqua, neanche tanto. È così. A Dio non importa quanti PhD o DD. Sapete ciò che la Bibbia chiama? Ora, questo non è una barzelletta perché non credo nel raccontarle. Ma la Bibbia chiama DD cane morto. È esattamente quel che la Bibbia ha detto che era. Cane morto. Bene, disse, non sanno abbaiare. Quindi, allora, bene, ed hai portato il carico, ed hai sofferenza, e per il mio nome. Oh, voglio tritarlo dentro, così lo capirete fra alcune sere, se piace a Dio. Hai faticato e non ti sei stancato. Sei rimasto proprio con esso. Bene, notate, ma io contro a te alcune cose. Ora, ecco dove devo smettere ora per un poco finché arriverò a questo proprio qui, così potremo afferrarlo domani sera. Ho contro a te alcune cose che tu hai lasciato il tuo primo amore. Qual è il problema con il tabernacolo? Un uomo dovrebbe essere in grado di dire, quando incontro un uomo, le tue esperienze cristiane, quando ti sono state più care? Dovresti essere in grado di dire, proprio ora! Ebbene, la mia esperienza migliore è stata in passato, quando all'inizio ho ottenuto il battesimo dello Spirito Santo, quando sono venuto. Allora dite, oh, fratello, sei caduto dalla grazia. È così. Guardate, hai lasciato il tuo primo amore, mostrando che avevano qualcosa al principio e l'hanno lasciata. Non chi inizia, ma chi prosegue fino alla fine, lo stesso sarà salvato. Non chi, tutti quelli che dicono, Signore, Signore, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Oh, lasciate solo che lo faccia andare a fondo proprio per pochi minuti. Ho parlato velocemente stasera, ad ogni modo, quindi lasciatelo andare a fondo solo alcuni minuti, vedete? Chi fa la volontà del Padre mio? Chi persevera fino alla fine? Chi persevera? Se qualcuno dice, credo che lui, quel tizio, sia un vecchio ipocrita, ebbene se lo pensi di me, lascerò la Chiesa, non avrò più niente a che fare con essa. Bene, eccovi, vedete? Mostra di cosa siete fatti. Fratello, se era grano dal principio, sarà grano alla fine. Solo non sei mai rimasto laggiù abbastanza. Non hai mai messo a posto la cosa. È così. Ricordati adunque onde tu sei scaduto. Torna indietro e ricorda quando eri solito avere l'esperienza dove non parlavi di nessuno. Qualsiasi cosa andasse male nella Chiesa, non ti sedevi sui gradini del vicino là e parlavi della Chiesa e parlavi di tutti gli altri. Fuggi via e vai ad unirti ad un'altra Chiesa. No, sei rimasto proprio là pazientemente e hai pregato su ciò e Dio l'ha portata a compimento. Vedi? Ricorda onde tu sei scaduto e ravvediti. Sapete cosa significa ravvedersi, non è così? E fai le tue primiere opere, torna indietro e prendi la tua prima esperienza. Fai le cose che hai fatto al principio, sali all'altare e mettilo a posto con Dio. In altre parole, è così. Fai le tue primiere opere, se no, tosto verrò a te e rimuoverò il tuo candeliere dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. Se non lo farai, avrai una chiesa divisa e andrai in pezzi se non ti ravvedi. Ma questo tu, oh, ecco che arriviamo. Rimanete saldi, ascoltate attentamente, tenetevi addosso la vostra giacca ecclesiastica ora e abbassate l'ombrello. Ascoltate, perché, ma tu hai questo. Che tu odi le opere del Nicolaita, le quali odio io ancora. Odi le opere di un Nicolaita. Ora osservate, ciò che era opere in Efeso, nell'epoca della Chiesa, dopo era una dottrina. Lo prenderemo domani sera. Il Nicolaita. E chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che è in mezzo del paradiso di Dio. Ora, il seguente, il versetto seguente inizia con la chiesa di Smirne. Ora, Nicolaita, ecco dove inizieremo domani sera, preso da Apocalisse 13, il sacerdozio nicolaita, come iniziò proprio là in Efeso. Ed ecco dove fallisce quell'epoca della Chiesa nei 300 anni della sua esistenza. Prima di uscire dall'esistenza, i Nicolaiti iniziarono una dottrina, un sacerdozio di fratelli. E poi il primo venne da Nicola, che era uno degli e lui in Atti, il sesto capitolo, credo, e il quinto versetto, dove andò e scelse i diaconi e presero costui che là era Nicola, e da là iniziò e lo chiamò il Nicolaita e iniziò ad organizzare un sacerdozio. E da là divenne delle opere ciò che stavano facendo, dicendo queste cose su confessioni e così via, e poi diventò una dottrina qui ed entrò in Babilonia. E si concluse qua giù l'ultima volta, con tutto il cristianesimo avvolto attorno. Solo un piccolo rimanente è da salvare da ciò. Guardate, vedrete cos'è domani sera, se piace a Dio. Oh, mio caro fratello, mia cara sorella, a colui che è capace di proteggervi dal cadere, a colui che è capace di tenere il vostro cuore nella grazia, possa egli diffondere le sue benedizioni su di voi. Possiate non dimenticare mai che viviamo negli ultimi giorni dell'ultima epoca della Chiesa, dove è predetta essere un'epoca della Chiesa tiepida, convinta solo a metà su ciò, e smettete di essere convinti a metà. Venite davvero a Cristo con tutto il cuore. Non vi sto dicendo a che chiesa unirvi, quello non ha, Dio non vi chiederà mai quello al giudizio, no Signore, non gli importa a che chiesa appartenete, egli vuole te, è un individuo e dovete nascere di nuovo e ricevere il battesimo dello Spirito Santo, o siete finiti, vedete? State solo giocando alla Chiesa, state solo imitando finché effettivamente avete un'esperienza dell'essere nati di nuovo. E là, egli era là, e i sette candelabri d'oro, attraverso le sette epoche della Chiesa, e lo stesso Spirito Santo che accese la Chiesa là, la accende qui. Ora, ci sono stati degli imitatori in quella Chiesa, e costui i Nicolaiti, là, e di seguito, lungo ogni epoca della Chiesa, imitatori, finché arriva qui che ha solo una grandissima conglomerazione di organizzazione. E Dio calcia fuori l'intera cosa e prende un rimanente delle persone in gloria. Possa il Signore benedirvi. Questo è piuttosto duro, amici, ma è buono. Vi aiuterà e vi proteggerà dal cadere. Ora, non andate attorno a dire il fratello Branham ha buttato fango sulla mia chiesa. Non è inteso per qualche chiesa, è inteso solo per voi come individui. Se appartenete alla chiesa battista, allora siate un vero battista riempito di Spirito Santo. Se appartenete alla chiesa metodista, siate un vero metodista riempito di Spirito Santo. Qualsiasi cosa sia, e non sarete un debito, sarete un credito per qualsiasi chiesa o qualsiasi vicinato per la gloria di Dio. Possa il Signore benedirvi ora, mentre ci alzeremo se vorrete. Caro Maestro di vita, dopo aver letto la tua parola, ci alziamo in riverenza, comprendendo che un giorno questa lettura stasera sarà, la sentiremo sulla registrazione del nastro come se era il giorno del giudizio. Cosa faremo in merito a ciò? Vedendo che viviamo in quest'ultima epoca, oscurità ovunque, che tempo! Vedere la venuta del Signore, segni apparire, grandi onde di marea, i cuori degli uomini vengono meno, paura, tempo di perplessità, distretta fra le nazioni. Molti dicono, oh, l'ho sentito per anni, ma non ha detto la Scrittura che lo avrebbero detto. Non c'è differenza del tempo in cui i nostri padri si sono addormentati? Non sapendo che siamo proprio sulla soglia, egli potrebbe venire prima del mattino. Padre, che giorno o che ora noi sappiamo che questo piccolo filo fragile di vita su cui camminiamo si spezzerà sotto di noi. Le nostre povere anime saranno sospese là sulla bilancia, sulla parola di Dio, e i nostri atteggiamenti di ciò che abbiamo udito e letto. Sta a noi, Signore, fermarci ora e controllare noi stessi. E mentre uomini e donne, ragazzi o ragazze stanno qui in questo piccolo uditorio stasera, assennati e sani, possano pensare profondamente proprio ora. E se non sono ancora nati di nuovo, possano proporsi nel cuore proprio ora. Non mangerò né berrò finché tu mi riempirai con la stessa manna con cui hai riempito loro nel giorno di Pentecoste. Finché il mondo diventerà morto e ogni cosa secondaria a te, mio Signore, e l'amore per ogni altra cosa svanirà, ma togli da me tutto l'amore del mondo e lascia che da questo giorno sia interamente tuo. Concedilo, Signore. Sì, con le persone mentre vanno nelle loro case, ricorda i bisognosi. Oh Dio, il povero nella nostra terra, il povero di spirito, quelli che sono affamati. Dio, suscita ministri ovunque, riempili con lo Spirito Santo e inviali a predicare, Signore, come tizzoni ardenti. Non sappiamo in che ora passiamo solo una volta da questa parte. Siamo mortali solo una volta e sia grazie a Dio per quello. Ma la vita seguente, non predicheremo il Vangelo nella prossima vita che verrà, ma gioiremo nel Vangelo con quelli delle epoche che l'hanno accettato, con il Capitano Capo, il nostro Signore Gesù, che è degno di ogni cosa e ogni lode sia Lui per sempre. Amen. Dio vi benedica, giratevi e stringete le mani uno all'altro mentre cantiamo «Benedetto sia il legame che unisce», se vorrete. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Davanti al trono di nostro Padre.
Now shake hands with each other. It's just 10 minutes, the time for the lights now is on relay. Y'all shake hands, go home, rejoice, and come back tomorrow night at 7:30 exactly. We'll begin the service, God willing.
Ora stringete le mani uno all'altro, sono solo 10 minuti il tempo, perché le luci ora sono cambiate. Stringete la mano a tutti, andate a casa, gioite e tornate domani sera. Alle 7:30 esattamente inizieremo il servizio, se piace a Dio. Quanto meraviglioso!